Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Trasfigurazione del Signore Gesù. Come ci insegna la preghiera iniziale dell'Eucaristia, è anche il segno del nostro futuro, della nostra futura trasfigurazione. Nella contemplazione della gloria di Dio e segretamente, nascostamente, questa trasfigurazione già è cominciata e si rinnova ogni volta che in particolare celebriamo la Santa Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison.
Suscipe deprecazione nostra.
Tu solus altissimus Iesu Christe, por Santo Spirito, in gloria Dei preghiamo. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del Cristo Signore hai confermato i misteri della fede con la testimonianza della legge dei profeti e hai mirabilmente preannunziato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa che ascoltiamo la parola del tuo amatissimo Figlio per diventare coeredi della sua vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro di Daniele, capitolo 7, versetti 9 e 14. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni ed un biliardo si assise. La sua veste era candida come la neve, e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servirono e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Continuai a guardare a causa delle parole arroganti che quel corno proferiva e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino a un termine stabilito. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al beliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Giustizia e diritto sono la base del suo trono. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, tu sei eccellente. su tutti gli dèi.
Dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetti 16-19. Infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli, infatti, ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: «Questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte, e abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Parola di Dio.
Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 17, versetti 1-9. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore. Abbiamo alcuni minuti in cui possiamo esprimere un commento comune a queste scritture e a questa festa, a questa solennità che riprende questo Vangelo che è sempre posto nel cammino verso la Pasqua. Quando si fa la Quaresima, nella seconda domenica, che è la domenica della Trasfigurazione, questa festa riprende questo mistero della trasfigurazione di Gesù.
Ma io questa volta ho fatto un pensiero che non so se sia un po' peregrino, ma ho avuto proprio un cortocircuito tra il testo di Daniele 7 e gli altri due in questo senso, cioè quello che Daniele contempla nelle visioni notturne e questa comparsa in scena di questo figlio dell'uomo, mi è sembrata che fosse la stessa visione che hanno i testimoni oculari, cioè Pietro e i due discepoli di Gesù sul monte. Mi sembra proprio che il Signore li abbia riportati come un così, un fatto prodigioso ovviamente, a quel momento quando appunto il Padre gli dà onore e gloria, perché dice infatti il testo di Pietro, la seconda Pietro: egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre. Però non so, insomma, sono immagini che si sovrappongono. Ovviamente nel momento della trasfigurazione il Padre è un momento preciso e gli dice, e dice: questo è il figlio mio, l'amato. Ma mi sembrava che appunto quell'immagine fosse quella la stessa di Daniele. Poi, andando a rileggere Daniele nel testo greco, l'edizione, si sa, del Ralph ha due testi, come noto.
Noto, sì. Non tutti lo sanno.
Non è noto, vabbè, insomma, comunque. Ci sono due testi greci che ovviamente rispetto del profeta Daniele sono due codici che sono abbastanza vicini, però con alcune piccole varianti.
No, sono due versioni completamente diverse, sono due codici.
Sono due codici, sì.
No, sono due versioni completamente diverse.
Sono due versioni,
due autori diversi
dell'ebraico. Uno è Teodozione, l'altro non lo so che testo sia, insomma. Ecco, non Teodozione, ma l'altro.
A 70,
ecco. Al versetto 13, se io proprio non ho preso un granchio, ma credo anche che Suor Agnese fosse in questa linea, però non ho un ricordo un po' vago, ma credo che si possa leggere così: e continuavo a vedere nella visione della notte, ed ecco sulle nubi del cielo come un figlio d'uomo veniva e come un antico di giorni si presentava. E quelli che erano presenti, che stavano, Parissanafto, adesso non mi ricordo come si traduca, Parissanafto, lo presentarono.
Parissanafto?
Sì.
Erano presenti a lui.
Ecco, allora, vabbè, erano presenti a lui e gli fu dato potere, con la parola famosa exousia, e tutte le genti della terra e lo servivano e gli dà, dunque, aspetta, ho perso il segno, e lo servivano, forse gli davano gloria, tutta la gloria, insomma. Ecco, quindi c'è questo particolare che il figlio dell'uomo riprende l'espressione dell'apertura, appunto, della visione, quando Daniele vede l'antico di giorni. Il nostro testo della CEI traduce un vegliardo, mi pare. E quindi sarebbe questo figlio dell'uomo che si presenta anche lui come antico di giorni. Ecco, quindi questa, perlomeno io l'ho letto, lo leggo così, e quindi è questa cosa molto singolare.
Cioè a lui viene attribuito la stessa onore, ma sì. non si dice che è l'antico dei giorni.
No,
anche
non è l'antico dei giorni.
Non
però,
mi sembra.
No, assolutamente. Sono due figure nettamente distinte, però con questo stesso attributo di colui che è seduto sul trono.
Viene servito anche lui.
Viene servito anche lui con onore e gloria.
La voce dal cielo rivela in Gesù il figlio amato nel quale ho messo il mio compiacimento, ascoltatelo. E questa voce qua appunto è molto vicina a quella che si trova al battesimo, ma il termine del compiacimento in Matteo è anche in quel passo che sappiamo, conosciamo bene, del capitolo undicesimo ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è stato il tuo compiacimento davanti a te. E cioè il Padre si compiace di questo figlio amato e si compiace dei piccoli e dei poveri a cui si rivela pienamente. Mi pare che questa coincidenza sia appunto indichi un legame diretto, cioè Gesù è il figlio del suo compiacimento ed è anche il piccolo, è anche in sé, proprio lui stesso, uno di questi a cui il Padre rivela tutto se stesso, anzi per definizione colui a cui il Padre rivela tutta la sua identità, tutta la sua. E appunto poi Daniele c'è questo aspetto anche di questa trasmissione dell'onore, della potenza. Ma per stare su questo aspetto qua di Matteo, mi pare che la trasfigurazione mostri anche, ho pensato così, che non è solo un momento in cui il Signore, prima della passione, si rivela a Gesù, cioè si rivela, gli dà un conforto, gli dà un'esperienza e conferma anche i discepoli sull'identità di Gesù. Ma mi pare anche un momento in cui particolarmente si mostra la piccolezza di Gesù, che si avvia la passione e che si mette pienamente nella compiacenza del Padre. E questo avviene perché è piccolo, perché è umile, cioè l'esperienza della trasfigurazione come un segno dell'umiltà che viene riempita pienamente dalla divinità.
Ma io sono andata ad aprire il libro di Don Giuseppe, l'omelia che lui fece nel 1992 sulla trasfigurazione, soprattutto nell'introduzione non ho potuto leggere tutto perché ho gli occhi messi male in questi giorni. Dà le ragioni per cui noi celebriamo in modo solenne la trasfigurazione, quindi io, poi chi vuole può andare a leggere il commento alle letture, ma comunque dico solo due o tre frasi. Dice: il mistero della trasfigurazione è veramente immenso e deve conservarsi la tradizione della nostra famiglia di dare ad esso un rilievo eccezionale nel corso dell'anno liturgico. Ricordatevelo sempre. Poi dice: può essere che questa sia l'ultima mia celebrazione della trasfigurazione, vi lascio questo invito come un dolce e gradito deposito per tutto il percorso della nostra comunità. Per tante ragioni, perché è un mistero immenso e lo vedremo. perché esso ha una potenza di conferma e di consolazione eccezionale della nostra fede, come la Pasqua. E poi perché è il mistero che ci unisce più profondamente nelle radici stesse alla Chiesa d'Oriente, cioè realizza perfettamente quando è vissuto con consapevolezza l'unità ancora non visibile della Chiesa. Oggi, nella celebrazione di questo mistero, noi attingiamo le fonti della vita e della divinità, e lì siamo tutti uniti. Poi va bene, c'è un'altra frase molto bella, dice, è un mistero immenso e deve restare un pilastro fondamentale e indistruttibile della nostra esistenza. Ciascuno di noi e tutta la comunità insieme, tanto più che ha la possibilità di essere fedele a ciò in cui siamo impegnati, quanto più celebra con piena consapevolezza ogni anno, come la Pasqua, così la Trasfigurazione. E poi dice: approfitto di questa premessa per tornarvi a raccomandare moltissimo, proprio insistentemente, di fare riferimento a queste parole dell'Evangelo che ci narra la Trasfigurazione. Ogni volta che vi trovate in difficoltà, più che stare ad ascoltare i problemi, le obiezioni, le difficoltà, le prove, tornate a leggere con insistenza in Matteo, in Luca e in Marco il racconto della Trasfigurazione. Ha un potere enorme, se ben compreso, di consolazione, di ricarica, di verifica e di proiezione in un grande slancio in avanti. Non perdete queste piccole occasioni, per queste piccole grandi occasioni di rinforzare la vostra fede.
Io ho un'impressione, cioè secondo me che...
Non si sente bene però.
Ho un'impressione, cioè che secondo me Pietro, Giacomo e Giovanni, cioè, non riescono per me veramente a realizzare quanto sta accadendo, cioè davanti alla loro vita, cioè per me mi dà la sensazione che non, cioè, che non capiscono per me veramente fino in fondo, cioè, il gesto della Trasfigurazione. Questa è la mia impressione personale, tant'è che poi Gesù, cioè, dice loro di mantenere, cioè, il riservo, cioè, di non andarlo ancora a dire finché non sarà risorto. Ecco, questa è mi viene da vederla così, cioè non vedo molto, cioè, valorizzato da parte loro, cioè, questa cosa qui, ecco.
La raccomandazione di Don Giuseppe è vera, e sicuramente siamo uniti con la Chiesa d'Oriente, siamo molto uniti. Bisognerebbe cancellare tutte le altre faccende ecclesiastiche che dipendono da molte cose in questo, però volevo riprendere non solo i tre apostoli, i tre discepoli, ma anche noi siamo in una condizione simile, no? No, io avevo due punti molto semplici. La prima si fonda sulla seconda lettura, su Pietro, che mi sembra che colga molto bene anche l'intenzione degli evangelisti, e cioè che cos'è la Trasfigurazione? È una prova della parusia, è una dimostrazione, dice, della potenza. Dice così proprio all'inizio, e questa è la sua espressione, no? Quando vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la parusia, che vuol dire la potenza della sua venuta. La sua venuta nella potenza, non nell'umiltà, nell'umiliazione, è testimoniata dalla parusia. Questo anche dicono i Vangeli, anche il cortocircuito che ha fatto Maria, cosiddetto, mi sembra che l'abbiano fatto anche gli evangelisti prima di te, no? Quando mettono in modo esplicito la citazione di Daniele nel discorso escatologico di Gesù, quando parla della seconda venuta, ne parla citando Daniele 7. Quindi, tra l'altro qui la traduzione di Pietro non è un granché al versetto 19, perché sembra che dica abbiamo anche le parole dei profeti solidissime, ma no, che è come il veveoteron, cioè la parusia ci fa sì che noi possiamo aggrapparci in modo ancora più saldo alle promesse dei profeti. I profeti fanno vedere un futuro stupendo, meraviglioso, di trasfigurazione di tutta l'umanità. Questo è quello che è la promessa dei profeti. La parusia fa sì che noi possiamo crederci ancora in modo più saldo. Perché? Perché è una prova di quella gloria, della gloria di Gesù e della gloria trasfigurazione nostra, come dice l'Oremus. E su questo punto mi sembra molto bello, cioè questa è la parusia, è un anticipo la trasfigurazione è un anticipo della parusia. L'espressione stessa fu trasfigurato, fu trasformato, è una speranza, come dice Don Giuseppe in questa raccomandazione, uno slancio in avanti. È sempre un conforto e uno slancio in avanti, perché vuol dire che anche noi saremo trasfigurati. E questo che vuol dire la parusia. Non solo Gesù, ma anche noi saremo trasfigurati, e saremo rivestiti di gloria, e anche Mosè ed Elia che sono lì, è un dibattito, ci possono essere tanti motivi perché proprio Mosè ed Elia, sono tanti motivi, ma non va trascurato che sia Mosè che Elia, e io penso che sia il principale, furono trasfigurati. Mosè fu trasfigurato, Esodo 34, perché aveva in qualche modo visto Dio, e quindi anche la sua carne, pur essendo ancora nella nostra condizione, dava il segno di questa impressione, per cui doveva coprirsi il volto, così dice l'Esodo. E anche Elia fu rapito in cielo e prima aveva visto anche lui qualche cosa e non morì, e forse non morì proprio per questo, perché aveva già qualche cosa anche la sua carne. Cioè, allora io pensavo, come dicevo all'inizio della messa, considerando questo, che anche in modo nascosto l'Eucaristia ci imprime sempre un segno della gloria futura, e lo imprime non solo nel nostro spirito, lo imprime nella nostra, tutta la nostra realtà. Allora ringraziamo il Signore del dono di questo mistero che possiamo sempre celebrare. Celebriamo ancora una volta insieme e chiediamo che Egli con la sua potenza ponga un segno della sua gloria in noi, nella nostra vita. Diciamo: ascoltaci, Signore. Io credo in Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci. Preghiamo oggi per la Chiesa e per tutte le Chiese, perché si compia l'unità perfetta delle Chiese del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per il Papa Francesco, per intercessione anche di Papa Paolo VI, di cui oggi si ricorda la morte, per i suoi collaboratori, preghiamo per tutti i Vescovi, preghiamo. Preghiamo per tutti i battezzati, perché questo grande mistero sia una conferma della fede nel ritorno del Signore, come hanno annunciato i profeti, e perché sia di conforto per tutti noi, perché saremo rivestiti di gloria. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi si fa memoria anche del tragico evento della bomba di Hiroshima. Preghiamo per tutte le vittime di quel tempo e preghiamo per la pace nei nostri giorni, per tutte le vittime di Gaza, per tutte le vittime in Siria, per tutti coloro che soffrono, patiscono per la violenza di queste guerre. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Affidiamo al Signore anche il futuro della nostra famiglia, sempre secondo l'insegnamento che ci ha dato Don Giuseppe. Preghiamo anche per questo prossimo viaggio, questa prossima impresa a Gerusalemme, perché il Signore la benedica, custodisca le sorelle e Giovanni e sia un momento veramente di crescita per tutta la famiglia nel rapporto con il popolo ebraico. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo ancora per tutte le famiglie, quelle in vacanza, per quelle che sono ancora qui. Preghiamo per i loro figli in modo particolare e per tutti i giovani, per le loro scelte, per le giovani famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo perché la luce che emana da questa nube, come dalla parola del profeta nella notte, si rifletta nella vita di chi ascolta questa parola. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Volevo pregare per Cinzia e Chiara, che mi hanno chiesto un ricordo in preghiera, e perché le croci, ecco, che ci vengono messe nella nostra vita, ecco, possono ecco, essere allontanate con la trasfigurazione, ecco, del Signore. Per questo preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutta questa sede di Oliveto, per tutti quelli che fanno riferimento a noi qui, perché tutti gli impegni che abbiamo preso possano essere portati avanti con frutto di fede, di un accrescimento di fede, di speranza per tutti, e poi per quelli che ci fanno del bene, per tutti quelli che ci hanno aiutato nei lavori, per chi ci porta il frutto del suo lavoro, e per chi ci mostra benevolenza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. E perché il Signore custodisca, abbiamo ascoltato prima,
questo auspicio, desiderio di Don Giuseppe in tutta la comunità rispetto a questo mistero. Preghiamo. Ascolta, oh Dio, queste preghiere che tu stesso ci ispiri. Fa che possiamo anche noi riflettere la tua gloria in Cristo tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.